Lo sport che abbiamo sempre amato, perché poi appunto stiamo vedendo Sinner che fa l'intervista post partita, ci siamo goduti i successi di Kimi Antonelli, la nostra pallavolo ci ha regalato gioie assolute, mondiali e olimpiche, e poi ancora tante gioie dall'atletica. Riccardo Cucchi, voce storica del calcio italiano, proviamo anche a analizzare in questi pochi minuti che passiamo insieme la situazione invece di un calcio italiano che appunto è lo sport nazionale, ma ci ha dato grandi dolori ultimamente. Buongiorno.
Buon pomeriggio. Grazie dell'invito, un saluto a te e ai radioascoltatori. Ma gli altri stanno raggiungendo risultati importanti, mi riferisco alle altre federazioni sportive perché hanno lavorato bene.
Hanno lavorato bene
negli anni, hanno lavorato bene. Io per anni, come sai, ho seguito anche altri sport oltre il calcio, quindi ricordo anni sicuramente meno felici per l'atletica leggera italiana, piuttosto che per la pallavolo o per il basket. Nel tempo è cambiato qualcosa e questi sport stanno producendo grandi risultati sportivi, ma soprattutto perché le federazioni hanno lavorato, si sono aperte al territorio, soprattutto la federazione atletica leggera, è andata nel territorio anche la federazione tennis, che ha prodotto quello che sappiamo, naturalmente, a cercare e a capire come far crescere talenti, come allenare i giovani, come invitare i giovani a praticare lo sport. Esattamente quello che non ha fatto la Federazione Italiana Gioco Calcio.
Assolutamente, proprio a riguardo le cito il dossier Gravina sulla relazione sullo stato di salute del calcio, che 12 pagine in cui sintetizza 8 anni del suo lavoro, che però sono state condivise solo 5 giorni dopo le sue dimissioni. Cosa ne pensa a riguardo?
Scusami, ho perso l'ultima frase che hai pronunciato perché mi è andata via la linea. Cosa ne pensi?
Cosa ne pensa a riguardo del dossier Gravina?
Personalmente sono convinto che Gravina avrebbe dovuto dimettersi un istante dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia. Devo dire che avrei preferito che si fosse dimesso anche prima, oggettivamente. Mi ha sorpreso anche il fatto che Rino Gattuso non si sia dimesso al termine della partita, abbia espresso il suo dispiacere, il suo rammarico con gli occhi commossi davanti alle telecamere, ma si è rimasto al suo posto. Io credo che sia un atto di dignità, sarebbe stato un atto di dignità dovuto quello di dimettersi, Gravina naturalmente per ragioni squisitamente politiche, essendo lui il massimo dirigente del calcio italiano, Gattuso che ha meno responsabilità, devo dire la verità, rispetto a molti altri, per ragioni naturalmente legate al suo incarico tecnico.
Certo.
Io credo che dopo 3 fallimenti di questo tipo sarebbe stato il minimo indispensabile. Il fatto che le dimissioni siano arrivate a distanza di 3 giorni, dopo pressioni enormi da parte di tutto il mondo dello sport e anche da parte della politica, evidentemente dice anche un altro dei grandi difetti del nostro calcio a livello di dirigenti, tutti incollati alle proprie poltrone.
Eh sì, e poi fra l'altro mi verrebbe da dire tutti anche, cioè non voglio citare De André, però che nessuno si senta assolto, cioè nessuno si senta poco responsabile di questa situazione, perché poi nel momento elettorale mi verrebbe da dire, quando si decidono le cose in Italia spesso siamo tutti d'accordo, perché poi se vai a vedere le percentuali di elezione di certi dirigenti poi...
percentuali bulgare.
Esatto.
Pensate, la cosa che a me fa sorridere abbastanza è anche questa, no? Conoscendo, diciamo, da vicino il mondo delle federazioni calcistiche, della federazione gioco calcio fin dai tempi, da tempi lontani, devo dire, sono entrato nel mondo del calcio quando c'era ancora Artemio Franchi, quindi pensate un po', sono abbastanza vecchio.
Altri tempi, forse migliori.
Altri tempi. Anzi, mi permetti di fare una cosa che in genere non faccio mai, ma mi è capitato tra le mani un bellissimo libro che sto leggendo proprio in questi giorni, edito da Il Mulino, scritto da Massimo Cervelli e Alberto Molinari, Il governo del pallone, storia della Federazione Italiana Gioco Calcio. Mai momento più adatto per pubblicare questo libro che io sto leggendo e che racconta la storia dal 1898 ad oggi della Federazione Gioco Calcio e anche naturalmente dei suoi dirigenti. Allora, leggendo queste pagine ci si rende conto di come le cose siano andate degradandosi ed è veramente deformandosi nel tempo, allontanando quella che è la filosofia, che dovrebbe essere la filosofia di una federazione, di uno sport così diffuso, così popolare come il calcio, rispetto a quello che era negli anni passati, non soltanto di Artemio Franchi ma anche qualche anno prima. Questo degrado, tra virgolette, ha provocato poi quello che vediamo sotto i nostri occhi, perché guardate, se non si riesce a qualificarci ad un mondiale, non è colpa di Gattuso, non è colpa soltanto di Gravina. Gravina è stato eletto con il 98% di
esatto, consenso. Esatto, quindi, stavo ricontrollando.
Anche altre responsabilità, ma queste responsabilità purtroppo faticano a venire a galla.
98,68% dei esatto. voti, poi io per carità condivido che le dimissioni erano doverose, poi la riflessione che viene subito dopo è allora perché eravamo tutti d'accordo col 98%.
Ero d'accordo nel non fare nulla, cioè esatto. non mettere mai ad un sistema che stava dimostrando ormai da 20 anni, perché non dimentichiamoci, l'ultima grande squadra che abbiamo avuto è quella del 2006, che vinse il mondiale, tra l'altro vorrei dire sottovalutata a distanza di 20 anni, possiamo dirlo, perché in quella squadra c'erano personaggi come Del Piero, Totti e Pirlo che si contendevano un posto in squadra, non dico altro, e ce n'erano tanti altri di campioni. Cos'è successo in questi 20 anni? Ecco, non siamo stati più capaci di allevare talenti, cosa che invece avviene regolarmente in ogni altro angolo d'Europa. Da noi non si riesce più ad allevare campioni. Abbiamo dimenticato come si fa a far crescere talenti, ma io non credo che non siano nati talenti, non siamo stati capaci noi ad allevare talenti, anche perché io credo che la Federazione Gioco Calcio non abbia mai dato un'indicazione una sul piano tecnico alle migliaia di scuole calcio sperdute sul territorio che insegnano calcio. Come? Sotto quali direttive? Con quali indicazioni? Con quali conoscenze? Perché questo è anche un altro tema importante. La federazione ha delegato al privato il fatto che possano allenare i bambini. Bambini che per giocare a calcio oggi, non dimentichiamolo mai, devono pagare. Io appartengo ad una generazione che ha giocato a calcio gratuitamente. Oggi i bambini per giocare a calcio devono pagare.
La prima pagina
che vi appare io troppo duro.
No, ma io sono arrabbiatissimo.
Credo molti italiani, tra l'altro.
A Firenze non c'è grandissima simpatia per la nazionale, o almeno soprattutto per i tifosi di una certa generazione, diciamo c'è quasi un'idiosincrasia col tema nazionale e si considera la propria nazionale la Fiorentina. Ma io devo dire invece sempre che ho avuto l'azzurro nel cuore, ma non per retorica, ma perché poi mi ricorda anche tantissimi momenti belli della mia vita e spesso sono coincisi proprio con i mondiali estivi e non vederli, cioè per me è proprio un danno personale, quindi sono arrabbiatissimo anch'io, è un argomento che mi interessa tantissimo. Mi interessa anche un punto di vista su Silvio Baldini, CT ad interim dell'Italia, perché comunque Baldini è un personaggio, diciamolo pure, che con il calcio di un certo livello ci incastra poco, ma non per competenze, per come è Silvio Baldini, per come ha vissuto
Baldini
il calcio.
Per coraggio si incastra poco, Baldini io lo adoro, lo conosco da tempi molto lontani, ho seguito le sue squadre, l'ho intervistato, ci siamo conosciuti. Io sono molto contento che Baldini, spero non ad interim, ma spero con una scelta decisa, una scelta definitiva, abbia in mano le redini della nazionale per qualche tempo. È un uomo vero, poi si può discutere sulle capacità, le competenze, l'esperienza, ma sul piano umano e soprattutto sul piano culturale, intendo di cultura sportiva, Baldini è l'uomo giusto, è quello che ci vuole, è uno che non scende a compromessi, anzi spesso nella vita ha pagato prezzi molto alti per essere stato estremamente sincero nei suoi comportamenti, nelle sue dichiarazioni. Ben venga, perché è quello che ci vuole, quello di cui ha bisogno il nostro calcio e che ha proprio bisogno di questo, di verità, tra virgolette, consentitemi un pizzico di retorica, e soprattutto di togliersi da dosso queste incrostazioni dovute alla politica, agli interessi economici e a tanti altri fattori che ne hanno determinato la decadenza. Ci vogliono sportivi veri, uomini veri, ex calciatori. Io sogno e spero magari prima di morire di vedere realizzato questo mio sogno, che anche in Italia un giorno un presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio possa arrivare dal mondo del calcio, che sia cioè un ex calciatore. Non si capisce per quale ragione nella storia del calcio italiano mai un calciatore abbia raggiunto la guida della Federazione Italiana Gioco Calcio, chissà perché.
Intanto ricordo, visto che è una partita molto interessante per i tifosi della Fiorentina, che è cominciata da circa un quarto d'ora a Cagliari-Cremonese, siamo al 17° in questo momento, 0-0 il risultato, mentre si è sbloccato il risultato tra Torino e Verona, l'altra partita delle 15 che stiamo seguendo anche con interesse, visto che il Verona è impegnato nella lotta per non retrocedere, avanti il Torino al sesto con Simeone. E quindi Torino, che in questo momento sembra porre un ulteriore mattone sulla retrocessione del Verona. Vediamo, però, seguiamo la partita. Riccardo, stavamo parlando dello stato di salute del calcio italiano, stavamo parlando della nostra nazionale che appunto riparte almeno ad interim da Baldini. Dobbiamo guardare anche a una stagione che non è stata salvata nemmeno dai club, se vogliamo, perché poi il calcio italiano è sì federazione, ma è anche soprattutto Lega per quanto riguarda il vertice. Diciamo che in qualche stagione forse alcuni risultati europei, mi viene in mente le finali dell'Inter, mi viene in mente la vittoria della Europa League dell'Atalanta o anche quella della Conference da parte della Roma, hanno un po' coperto sotto il tappeto un po' di polvere. Quest'anno siamo al capitolo verosimilmente conclusivo, anche se c'è speranza sempre, visto il ritorno per Bologna e Fiorentina, che erano rimaste le ultime due che ci potevano regalare una gioia. E quindi anche i club quest'anno non sono riusciti a coprire lo stato di salute precario del nostro calcio.
Io devo dire con amarezza che probabilmente stiamo vivendo un periodo peggiore, la crisi più profonda, tra virgolette, del nostro sport preferito, del calcio. Ed è evidente, è la crisi del calcio della nazione italiana, ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora perché sarà un argomento molto importante nei prossimi mesi, ma credo che sia, come tu dicevi giustamente, sotto gli occhi di tutti anche molto chiara la crisi del calcio dei club. Certo, qualche volta è successo anche in Italia con Mancini, abbia vinto un europeo che magari ci ha illuso anche che qualcosa potesse essere già cambiato, e invece non era così, che potesse essere già, come dire, stata imboccata la nuova strada. Devo dire che la stessa cosa è successa anche per alcuni successi, quello dell'Atalanta sicuramente, quello della Roma, anche i buoni andamenti in Europa della Fiorentina, che ha veramente un percorso molto importante negli ultimi anni, ma purtroppo il tema è quello, il nostro gap, la differenza che c'è tra le nostre formazioni di club e le altre formazioni europee è evidentissima. L'altro giorno ho guardato qualche minuto di Bayern-Real Madrid, credo che ci voglia poco per comprendere veramente l'abisso che ci separa oggi da squadre come il Real Madrid o come il Bayern Monaco. Ma credo che sia inevitabile, perché se da una parte c'è una federazione gioco calcio che ha delle responsabilità enormi per incapacità progettuale, dall'altra c'è una Lega Calcio che non ha meno responsabilità. La Lega Calcio che è in qualche modo dilaniata dalla lotta intestina tra i grandi club, i medi club e i piccoli club, non c'è unità di intenti, non si fa sistema. Ogni club cerca di portare a casa qualcosa che riguardi il suo progetto individuale, soprattutto i grandi club, che hanno una funzione non di far crescere l'intero movimento, ma di rubare risorse a tutti gli altri. Esattamente il contrario di quello che avviene in Inghilterra, dove nella Premier League si è fatto sistema e i grandi club sono trascinanti, trainano dietro di loro anche tutti gli altri. Da noi questo non succede, i risultati sono sotto i nostri occhi. Purtroppo è anche dal punto di vista tecnico lo spettacolo si sta indebolendo, e se è vero come le statistiche ci dicono che i giovani non si rivolgono più al calcio, non seguono più il calcio con passione come avveniva nella mia generazione, che viveva di calcio, pane e calcio, evidentemente anche perché forse questo calcio, quello che vediamo anche noi la domenica, non è poi così più divertente.
Assolutamente vero, guarda, qualcosa che percepisco anch'io andando a fare le interviste per strada. Prima era difficile trovare qualcuno che non ti rispondeva una domanda sul calcio, oggi io vedo sempre meno interesse anche da parte dei giovani, di chi di solito era più appassionato. Abbiamo anche qualche messaggio, Sofia, leggiamone uno, dai, al volo.
Sì, i nostri ascoltatori ci scrivono: Gravina è il solito capo espiatorio per le cui dimissioni fanno comodo a tutti quelli che resteranno al proprio posto, non mollando la poltrona, Stefano.
Lo stavamo un po' dicendo.
Il discorso di prima.
Riccardo, prima di salutare, è doveroso parlare anche, insomma, della sfida di campionato. Lo so, andiamo su tematiche molto più terrene, molto più quotidiane, sicuramente meno virtuose anche nel tentativo di essere stimolanti verso un futuro del calcio italiano, però insomma è una partita che alla Fiorentina interessa, e come capirai che la nostra piazza, prima leggevo c'era un messaggio che diceva di azzurro c'è solo Santa Croce, perché ci avviciniamo anche al calcio storico, ovviamente Firenze è Firenze.
Ah,
certo. Salutiamo il Mana che ci ha scritto questo messaggio, però appunto la situazione della Fiorentina implica che non possa non essere importante ogni match. Vanoli l'altro giorno, parlando prima del Crystal Palace, gli hanno chiesto se la partita di Conference era la più importante della stagione, ha risposto no, penso che nella sua testa sia molto più importante quella di Serie A di questa settimana, non necessariamente quella con la Lazio, ma quella con la Lazio perché è il match che arriva, è il match più prossimo.
Ma guarda, io in questo momento così complicato del calcio italiano, permettimi di dire che salvo ancora, e soltanto probabilmente, la passione e il coraggio di quei pochi tifosi, perché sono rimasti in pochi, diciamoci la verità, che ancora hanno voglia di andare allo stadio, hanno voglia di alzare i loro vessilli, di sventolare le loro bandiere, che siano viola o biancocelesti. Poi nel caso della Lazio la situazione è ancora più drammatica, la conoscete sicuramente anche voi, non c'è più neanche gente che va allo stadio. Ecco, io credo che veramente in questo momento l'unica parte buona e positiva del calcio, se l'unica da salvare, sia la coraggiosa passione di chi ancora segue le proprie squadre con il cuore e con la voglia di vederle lottare, vincere e superare le difficoltà. Io vorrei applaudire quei coraggiosi tifosi che entrano nello stadio e cercano ancora di credere in questo meraviglioso sport che è il calcio, ma soprattutto di credere in quei valori che sono il sentimento, che sono la passione, che sono l'amore, tra virgolette, sembra quasi di parlare di una lingua di 100 anni fa, però è la verità, perché chi va allo stadio ama i propri colori e la propria squadra. E quindi ecco, consentimi di leggere la partita tra Fiorentina e Lazio di lunedì in quest'ottica. Da una parte una Fiorentina che si sta tirando fuori, per fortuna, dalle sabbie mobili incredibili nelle quali era stata travolta nella bassa classifica immeritatamente, perché io sono ancora convinto che la Fiorentina sia molto più forte della Lazio, molto più forte di alcune squadre che sono in questo momento più in alto in classifica. Quindi rimane per me un vero mistero il capire cosa sia successo, ma per il momento mi pare che la Fiorentina ne stia uscendo bene. E dall'altra c'è la Lazio, che vive una situazione paradossale, veramente incredibile, in cui da una parte c'è la società e il suo presidente Lotito che sostanzialmente contro la propria tifoseria, dall'altra c'è una tifoseria che secondo me sta commettendo un errore, nel senso che si sta in qualche modo attorcigliando intorno ad un tema. Ci sono due posizioni completamente distanti, non c'è possibilità di contatto. Il risultato qual è? Che lo stadio lì vuoto, che la Lazio di Sarri, che faticosamente l'ottimo Sarri sta cercando di tenere a galla, gioca davanti a 5.000 spettatori. Paradossalmente i laziali non possono neanche andare in trasferta a vedere la Lazio perché sono stati squalificati. È un paradosso incredibile quello che lunedì si consumerà. Vedrà di fronte ancora una volta due squadre che hanno per ovvie ragioni diverse dovuto superare 1.000 ostacoli e adesso stanno cercando nell'ultimo tratto della stagione di portare a casa qualcosa. Importante naturalmente per la Fiorentina il risultato di rimanere lontanissima dalla lotta alla retrocessione, meno importante è quello della Lazio, che non ha obiettivi oggettivamente di tenere a galla una squadra che non ha più neanche i suoi tifosi. Quindi da questo punto di vista è una partita che personalmente vivrò con grande passione, anche perché forse ve l'ho già detto in altre occasioni, in casa mia c'è un singolare derby, io sono laziale, mia sorella è di Fiorentina, e quindi c'è anche un derby.
Beh, direi che sono i derby più difficili da superare, quelli familiari sono veramente difficili, perché poi con i familiari ci devi fare i conti, mentre con un amico a un certo punto puoi spengere il cellulare, non frequentarlo più, ma con una sorella, con una mamma, con un babbo o con un padre, che dir si voglia, è un po' più difficile.
Ma questo è ancora il lato bello del calcio, sapete, io sono un vecchio, ormai anziano, che però quando era ragazzino giocava con le figurine Panini, insomma, che seguiva la radio con le voci di America Ciotti e cercava di guardare sull'album e individuare i volti di quei calciatori che Ameri e Ciotti raccontavano, citavano. La televisione è arrivata con...
Aspetta, abbiamo perso Riccardo Cucchi, il collegamento era un po'...
L'immaginazione galoppava, felice devo dire, in quegli anni con il calcio, autentica passione. Ma io sono ancora convinto che ci sia autentica passione. Voi sapete probabilmente che sono tornato allo stadio quando ho smesso di lavorare. Lazio. La Lazio, quindi vedo e sento le sensazioni dei tifosi, è ancora così, ancora così. Purtroppo si sta restringendo il numero, il gruppo di appassionati è sempre più piccolo, perché è più difficile, è sempre più difficile seguire questo calcio.
Riccardo Cucchi, grazie mille, è stato un piacere.
Grazie a voi, buon pomeriggio e a presto.
Il collegamento era un po' compromesso nel finale, ma insomma penso si sia capito benissimo.